Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L'educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa. O arricchisce o impoverisce. O fa crescere la persona o la deprime. Persino può corromperla. E nell'educazione è tanto importante quello che abbiamo sentito anche oggi, sempre è più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Ricordatelo.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso di Papa Francesco al mondo della scuola, incontrato il 10 maggio 2014 in Piazza San Pietro. Parliamo infatti di scuola nella prima parte del nostro incontro. Proprio in questi giorni, un po' in tutta Italia, si torna sui banchi di scuola. Parliamo di scuola ascoltando l'intervista di Rosario Tronnolone al professor Eraldo Affinati, autore di un volume molto originale intitolato Elogio del ripetente, edito da Mondadori.
È un titolo provocatorio perché ho voluto assumere il punto di vista del ragazzo svantaggiato, del ragazzo difficile, dell'alunno indisciplinato e magari anche un po' ribelle, per capire però dal suo punto di vista com'è la scuola italiana e attraverso la scuola italiana capire com'è anche la società italiana. Credo che quel punto di vista, diciamo, dello sconfitto, del perdente, ci possa insegnare qualcosa di abbastanza significativo.
Quello che colpisce nel suo libro è che lei parla non di un ripetente generico, ma di tanti volti, di cui tra l'altro dà anche il nome, no? Sono veramente, si ha la sensazione di incontrare questi ragazzi.
Sì, perché è un libro che nasce da un'esperienza di campo, diretta. Io insegno ormai da tanti anni in un istituto professionale, Carlo Cattaneo di Roma, posto all'interno della città dei ragazzi, una comunità educativa dove sono presenti minorenni non accompagnati che vengono da tutto il mondo. E le mie classi, le mie aule sono composte quindi sia da ragazzi stranieri che devono ancora imparare la nostra lingua, sia da ragazzi italiani che però vengono dalle borgate romane e spesso sono stati espulsi dalle altre scuole e magari sono sfiduciati. Quindi l'insegnamento dell'italiano e della storia a questi ragazzi, come dire, comporta anche una dimensione educativa, diciamo, importante, senza la quale non si riuscirebbe nemmeno ad entrare in classe.
Entrare in classe, la prima volta che lei è entrato in classe da insegnante, lei scrive nel libro, aveva assolutamente deciso di non farlo l'insegnante. Il primo giorno in cui è entrato, cos'è successo?
È vero, perché io appunto mi sono laureato in lettere alla fine degli anni 70 e ricordo benissimo che non avevo vissuto una bella esperienza scolastica personalmente. Tutte le mie, diciamo, letture nascevano fuori dalla scuola e quindi avevo pensato di non fare l'insegnante. Invece la prima volta che sono entrato in una classe facendo una prima supplenza Ricordo perfettamente la sensazione di sentirmi a mio agio, come se avessi trovato un campo magnetico nel quale appunto io mi potessi esprimere pienamente, come mi accade forse soltanto quando scrivo. E allora ho capito che quella era una mia predisposizione, diciamo, una mia attitudine, cioè un'attitudine pedagogica, e in quel momento mi sono sentito molto vicino a questi ragazzi difficili, chiamiamoli così, chissà, forse perché nei loro volti, appunto, nelle loro indiscipline, nelle loro insofferenze ritrovavo anche qualcosa di me stesso.
C'è una regola che sembra sottendere tutto il suo libro, che è non barare, con i ragazzi non si può fingere.
Sì, questo è un elemento fondamentale, infatti, io la chiamo la finzione pedagogica, far finta di insegnare, far finta di ascoltare, cioè quell'elemento teatrale che per certi versi è quasi inevitabile, ma che nelle classi, diciamo, di frontiera, quali sono quelle dove io appunto opero, bisogna rompere, bisogna appunto spezzare questa finzione pedagogica e occorre presentarsi a mani aperte e guardando questi ragazzi negli occhi e lasciandosi anche come dire, scoprire da loro, quindi mettendosi in gioco tutti i giorni e rischiando anche molto quotidianamente. Allora, se uno non bara, appunto, se uno fa sul serio, se uno è autentico, questi ragazzi poi alla fine sono quelli che paradossalmente ti danno maggiori soddisfazioni.
Questi ragazzi in genere sono anche molto, si difendono molto, no? Assumono anche degli atteggiamenti, hanno delle maschere spesso aggressive. C'è però, in particolare quando gli si assegna un tema, dice lei, sono estremamente sinceri poi nel raccontarsi, è una chiave di volta essenziale per comprenderli.
Sì, naturalmente prima del tema c'è la battuta, c'è lo sguardo d'intesa, c'è diciamo quell'elemento di fiducia reciproca che tu sei riuscito a creare insieme a loro. Se arrivi a quello, nel momento in cui poi dopo loro scrivono, possono veramente rivelarti tanto del loro cuore, possono veramente farti capire la ragione profonda per cui sono stati bocciati. E questo devo dire che in tutta la mia ormai veramente ventennale esperienza di insegnante ho capito che il peggiore dei miei studenti compie sempre un passo in avanti rispetto alla situazione familiare, per esempio, da cui proviene. E questo mi fa capire che la scuola è chiamata ad un'opera importante oggi, cioè è chiamata a ricomporre i cocci, a rimettere insieme i frammenti anche delle famiglie smembrate, per l'appunto. C'è una crisi etica in questo paese, noi spesso parliamo di crisi economica, però c'è anche una crisi spirituale profonda e noi vediamo questo negli occhi dei nostri studenti.
Lei parla di famiglie e un rapporto fondamentale che appunto i ragazzi vivono con disagio è quello con i genitori. Lei ad un certo punto parla anche così, di una frase che in qualche modo è il campanello d'allarme dell'educazione sbagliata, non ti ho fatto mai mancare niente, ogni tanto si sente dire appunto dai genitori. Le capita di incontrare i genitori dei suoi ragazzi e di comprenderli meglio?
Sì, devo dire, nel mio elogio del ripetente spesso faccio dei ritratti, ahimè, abbastanza a volte impietosi di questi genitori che non sempre sono adulti credibili, diciamo, rispetto ai loro figli. E è vero che io ho a che fare con situazioni difficili, diciamo con situazioni sociali anche un po' d'emergenza, tuttavia capisco spesso nel rapporto con questi genitori quali sono le cause profonde del malessere degli adolescenti. È come se spesso questi adulti non avessero compiuto delle scelte forti, capaci di renderli appunto credibili ai loro figli. È come se questi figli fossero cresciuti un po', adesso parlando in generale, nel vuoto dialettico, quindi non c'è mai stato forse nessuno che ha incarnato per loro il senso del limite, della regola. E quindi l'insegnante spesso è chiamato a sostituirsi a questi padri, a queste madri, e naturalmente è un'operazione rischiosa ed è molto difficile ed è quasi anacronistica oggi in Italia, visto che questi stessi adolescenti che dovrebbero essere rigorosi, concentrati e composti in classe sono invece chiamati fuori dalla classe a raggiungere i miti del successo, della ricchezza, della bellezza. Quindi ecco che ci sono due solitudini in classe, una è quella di questi ragazzi smarriti, ma non dimentichiamo anche la solitudine dell'insegnante che deve ricondurli appunto a quell'angolo etico che a volte risulta a loro difficile da mantenere.
Alle volte proprio in qualche modo una richiesta che può sembrare quasi, lei dice, una cosa da pazzi, cioè domandare un impegno molto maggiore di quello che ci si potrebbe immaginare da un ragazzo che sembra soltanto disattento. Sto parlando per esempio di Giulio, no? Al quale lei ha domandato di venire ad aiutarla ad insegnare l'italiano ai ragazzi stranieri.
È vero, una sorpresa, sì, poi. È una storia, è una grande vittoria. Ci sono tante sconfitte, però ci sono anche le vittorie. Quella di Giulio me la ricorderò sempre, per questo ho indirizzato a lui una pagina inaugurata di questo elogio, perché era un ragazzo, lui, assolutamente riottoso e indisciplinato e ribelle, e io invece sono riuscito a convincerlo a venire a fare l'insegnante volontario di italiano ai suoi coetanei stranieri provenienti da ogni parte del mondo. E questo l'abbiamo fatto alla Penny Wharton, questa scuola di italiano per stranieri, noi siamo nella chiesa di San Saba a Roma, sull'Aventino, alcuni padri gesuiti ci hanno concesso l'uso di questi locali e siamo tanti insegnanti per tanti alunni, non facciamo gruppi classe, e questa iniziativa mi consente di coinvolgere anche i ripetenti italiani in un'azione di volontariato che è davvero un'azione a fondo perduto, perché loro lo fanno diciamo senza riscontro scolastico, lo fanno perché sono ragazzi, ripeto come prima dicevo, che se tu riesci a coinvolgere ti possono dare tanto, e Giulio è uno di questi.
E se ne incontrano molti appunto nel corso del suo volume, ed è un libro che appunto in qualche modo nel titolo mi ha ricordato l'elogio della follia, no? Di un altro Erasmo in quel caso invece che Eraldo, ma dico, alle volte proprio un pizzico di follia, anche l'inaspettato, è una cosa che invece è una chiave di volta proprio,
sì,
per un rapporto.
Questo sì, perché ogni rapporto è soprattutto un rapporto umano, cioè una relazione umana, quindi è imprevedibile, quindi entrano in gioco caratteri, situazioni, storie personali, e quindi c'è questo elemento di imprevedibilità, quindi ti puoi aspettare qualcosa veramente di nuovo da questi ragazzi, anche perché la loro gioventù consente appunto loro di rialzarsi in piedi immediatamente dopo essere caduti, e questo è sempre bello, c'è una ragione di speranza, guai se non nutrissimo questa speranza non potremmo nemmeno entrare in classe.
Bene, io le ringrazio molto di essere stato allora in nostra compagnia. Ricordiamo anche il titolo del suo volume, Elogio del ripetente, di Eraldo Affinati, edito da Mondadori, e grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte, sono complementari, e dunque è importante che collaborino nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare ho un proverbio africano, tanto bello: per educare un figlio ci vuole un villaggio, per educare un ragazzo ci vuole tanta gente, famiglia, scuola, insegnanti, tutti, personale assistente, professori, tutti.
Thank you.
e siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima, 23esima del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 18 del Vangelo di Matteo. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La lettura del profeta Ezechiele, che apre la liturgia della parola di questa 23esima domenica, parla di un ministero molto, molto importante, del ministero reciproco della verità, cioè di quel tipo di comunicazione che è il parlar chiaro, che è il dire esplicitamente gli uni gli altri ciò che va detto. Il profeta riceve questa istruzione: quando sentirai dalla mia bocca una parola, dice Dio al profeta, tu dovrai dire questa parola. Se io ti dico di dire al malvagio tu morirai, tu dovrai dirgli malvagio tu morirai, perché quello è ciò che gli devo dire. Uno pensa, ma non mi piace dirgli questa cosa qua, ma è quello che gli serve. Gli serve che lui sappia che è in pericolo di vita, perché forse si converte dalla sua condotta. Ma se egli non si converte, perché tu non gli hai dato occasione, la colpa è tua. Allora, questo è il grande problema. Veramente, la stragrande maggioranza dei nostri problemi di relazione vengono dal non parlare chiaro. Vengono dall'arte di dire le cose in maniera tale che qualcosa resta non detto, qualcosa non è veramente comunicato. Noi abbiamo mille volte la scelta fra il salvare la nostra faccia e salvare la nostra verità, fra il amare di più la nostra immagine o amare di più il fratello a cui dobbiamo dire le cose che dobbiamo dire. Quante volte le persone devono prendere delle scelte, chiedono magari a noi sacerdoti di esprimerci, e noi siamo tentati dal produrre delle magie di mediazione, delle magie di non detto ma detto, sicché quello che devo dire più o meno l'ho detto, ma non l'ho detto con quella forza, perché sennò poi quello ci rimaneva, insomma, tutta una serie di strategie contestabilissime, strategie in cui non siamo sentinelle. Il problema è che chi ci ama ci sa rimproverare, chi non ci ama ci sa solo o accusare o adulare. Invece lo Spirito Santo usa parlare nel nostro cuore con consolazione o correzione, comunque sempre costruttivamente, ma nella verità. Ecco, questa sintesi: saper parlare per il bene, saper parlare senza aggredire o ferire, ma dire la verità. Questa è un'arte che, ripetiamo, viene dallo Spirito Santo, non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra di dubbio che saper fare questa sintesi fra misericordia e verità, come è scritto nei Salmi, questa misericordia e verità si incontreranno, questo incontro, questo è il sublime atto di Dio nel nostro cuore, la comunicazione, la parola benedetta che sa stare sulla bocca degli uomini, quando gli uomini e le donne di questo mondo si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Ed ecco che veniamo a questo Vangelo, appunto, dove c'è la strategia con cui si fa che cosa? Si parla qui della correzione fraterna e tutto quello che ne consegue. Qual è lo scopo di tutto questo atto che illumina tutto ciò che viene descritto da questo Vangelo, che parla prima di parlare solamente te e lui solo, con il fratello che ha sbagliato, poi prendere una o due persone, e poi la comunità, e poi fare degli atti che bisogna un po' capire bene, ma che sono atti estremi. Tutto sempre solo per una cosa, dice: se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Guadagnare un fratello, che è la cosa che questo Vangelo ci fa guardare, non è il problema qui di stare a fare le bucce agli altri. Nel nome della storia della correzione fraterna, un esercito di cristiani rigidi si sono arrogati il diritto di valutare le sorti altrui, gli atti altrui, e non a partire dall'amore, ma a partire da un senso di giustizia che è una trappola sempre lì presente per diventare tutt'altro che oggettivi. Una voglia di aggiustare il mondo, una pretesa di mettere tutto a posto che non è la ispirazione dello Spirito Santo, l'amore, la tenerezza, la cura, il tenerci. Ecco, qui si parla di guadagnare il fratello. È un guadagno bello, curioso. C'è gente che guadagna soldi, c'è gente che guadagna stima, c'è gente che guadagna fratelli, c'è gente che ci tiene la vita altrui, c'è gente che quando vede la vita altrui salvata gioisce, c'è gente invece che quando vede che le cose sono messe a posto, le cose sono state finalmente regolarizzate, sta in pace, ma costi quel che costi, costi anche magari la conversione di qualcuno. Ciò che conta veramente per nostro Signore Gesù Cristo è salvarci, non rimproverarci per se stesso. E se per salvarci ci serve di essere rimproverati, è che ci rimproveri, ma per salvarci. Quando noi ci avviciniamo a qualcuno con questa furia da aggiustamento obbligatorio della realtà, ecco, in genere non abbiamo la verità nel cuore. Forse quello che diciamo è esatto, ma non è secondo verità, secondo la verità che è l'amore. Ma una cosa molto interessante è che, non so perché, ma tutti leggono questo testo sempre mettendosi dalla parte di chi deve correggere. Ma a me risulta che tantissime volte nella vita io debbo essere corretto. E Dio sa quanto è difficile accettare la correzione altrui, anche quando ti viene da un cuore un po' storto, anche quando ti viene da una furia giustizialista. Comunque bisogna prendere sul serio, soprattutto se fa male, soprattutto se uno ci resta male. Quando di una critica ci si resta male, qualcosa del nostro cuore è attaccato in maniera adeguata, perché se qualcuno mi critica per una cosa che non ho mai fatto, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di fare, guardo chi mi ha criticato con curiosità, ma che cosa gli succede? Capisco che è un problema suo, ma quando qualcuno mi critica io ci resto male, è perché mi ha colto sul vivo. Devo saper accogliere quel dolore che mi dà una critica anche cattiva. E soprattutto, come dice Sant'Ignazio di Loyola, cercare di salvare sempre l'affermazione dell'altro, dargli un'intenzione, attribuirgli un'intenzione buona, cercare sempre di prendermi il buono che c'è in qualcuno che mi sta criticando, ma soprattutto la cosa più importante di tutte è essere disposto a lasciarmi criticare. Oh, quanto è difficile! Essere disposto a lasciarmi contestare. Essere io quello che qualcuno mi ha parlato e non l'ho ascoltato, sono venuti in due e non li ho ascoltati, e tutti mi hanno detto una cosa e io ho detto e non mi capite, voi non mi state capendo. Quando uno dice questa frase, nessuno mi capisce, ecco, veramente dovrebbe un po' dubitare di come sta andando avanti. Questo eroismo mal posto, soprattutto se risiede in un cuore arrabbiato o ferito o rivendicante, quel tipo di eroismo non ha niente di convincente. Allora propongo agli ascoltatori di prendere questo Vangelo dalla parte di chi deve essere criticato. Facciamocele dire le cose, non ci piace mai quando ce le dicono. Facciamoci criticare chi ci critica con buon cuore o con cattivo cuore, comunque ci aiuta, perché la cosa più grave nella nostra vita è non vedere i nostri errori e quindi perseverare nei nostri atti autodistruttivi.
In chiusura vi ricordo che in queste settimane potete riascoltare i Giochi dell'Armonia anche alle 21. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.